Proseguiamo il nostro tema dei doni dello Spirito e quindi ancora una volta ci concentriamo su Prima Corinzi 12 e vedremo questa mattina quale dono andremo a interessare, cercare di capire. Quanti hanno guardato la bacheca che c'è fuori? Nessuno. Ah, quanti? Insomma, è già qualcosa. Allora, Prima Corinzi 12, primo versetto, circa i doni spirituali, fratelli e sorelle. Qui non c'è scritto sorelle, lo aggiungo io, ma nel testo e nel contesto ci sta tutto. Non voglio che siate nell'ignoranza. Versetto 7. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Infatti, leggo adesso questi versetti così ricordiamo tutti i doni che ho trattato da quando ho cominciato. Infatti, a uno è data, mediante lo Spirito, parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito, a un altro fede, mediante il medesimo Spirito, a un altro carismi di guarigione, per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue e a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Saltiamo al versetto 27. Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. E Dio ha posto, versetto 28, dove ci concentreremo, ma su una parte solo, Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigioni, assistenze, doni di governo, diversità di lingue. Come avete visto in questo versetto 28 vengono ripetuti doni già elencati nella parte prima, ne vengono aggiunti tre, i primi tre, e poi in fondo ci sono due doni, quello delle assistenze e doni di governo che vengono aggiunti. Allora, questa mattina ci concentreremo cercando di capire un pochino che cosa potrebbe essere questa parola assistenze, che comunque è abbastanza di significato oscuro, ma attraverso la scrittura riusciamo a capire di ciò che si tratta. Quindi, dono delle assistenze. Stiamo parlando di un dono estremamente pratico, pratico. Quindi vediamo se in qualche modo ci sentiremo, da un punto di vista basilare, tutti coinvolti, al di là di quello che è poi il dono specifico, una capacità, come vedremo, particolare che Dio dà anche nell'intervenire a livello pratico. Allora, ponendo ancora una volta l'accento sulla sovranità di Dio, abbiamo letto, questo è basilare, centrale, versetto 7, ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Versetto 11, ma tutti queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come egli vuole, versetto 18, ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto, come ha voluto lui, non come vorremmo o vogliamo noi. Quindi Paolo pone l'accento sulla sovranità di Dio nella distribuzione dei doni. E Paolo presenta le varie categorie di ministeri e di doni. Ripeto una cosa che ho detto sovente in questa serie di studi, predicazioni: nessuno di questi elenchi deve essere considerato completo. Sono una traccia, un'idea, ma non sono elenchi completi. Cioè, o il dono è assolutamente specifico su quello che c'è scritto, o altrimenti non è un dono. Un commentatore che si chiama William MacDonald, niente a che vedere con quella specie di distributore di cibo, nel suo commentario del Nuovo Testamento scrive che la locuzione, versetto 28, in primo luogo, in secondo luogo, in terzo luogo, specificando apostoli, profeti e dottori, indica che non tutti, essenzialmente, che non tutti sono apostoli, non tutti sono profeti e non tutti sono dottori. E un altro commentatore, Morris, a sua volta dice che la sequenza identifica tre doni particolarmente significativi, apostoli, profeti e dottori, e potremmo anche andare a leggere Efesi 4:11, dove c'è lo stesso ordine, poi vengono aggiunti gli evangelisti, ma aggiunge Morris, non possiamo insistere troppo sull'ordine di questa lista, tipo una classifica, prima Juventus, sempre, secondo Milan e terzo quello che sarà. Non è una classifica sotto questo aspetto, ma aggiunge che anche se nessuno dei doni seguenti, quelli che abbiamo letto dopo, può essere posto allo stesso livello dei primi tre. Quindi sicuramente sono tre doni importanti per lo stabilimento, per la crescita della Chiesa, ma non devono essere visti proprio come una classifica di importanza. Ci sarà poi un ultimo versetto sul quale vorrei commentare, ma non c'è il tempo, quando Paolo dice cercate i doni maggiori. Alcuni pensano che i doni maggiori siano questi, ma non sembra proprio così dal contesto, perché Paolo poi non lo dice quali sono questi doni maggiori, o lo va a dire al capitolo 14, e quindi tutto un altro discorso. Questo solo per dire che non vediamo questo primo, secondo, terzo come un ordine di arrivo. Chiudo la parentesi. In questo testo Paolo parla di quelli che hanno il dono di assistere, cioè di soccorrere, cioè di aiutare. Allora, il significato della parola originale, come ho detto all'inizio, è piuttosto sconosciuto, ma tutti gli studiosi gli attribuiscono il senso di aiutare, di soccorrere. E c'è anche un senso bello che viene preso dal gergo militare, quello di portare un rinforzo da un punto di vista militare. E nel suo senso primitivo il verbo significava prendere in mano, appropriarsi. Nella traduzione dei 70, che è una traduzione greca dell'Antico Testamento, lo si trova sovente nel senso di afferrare, di prendere, di stabilire, sistemare, collocare, conservare fermamente. Questo, ad esempio, è ben specificato nel testo di Isaia 23:6. E poi ancora significava, questo assistere, condividere un compito, condividere un incarico con qualcuno. Questo è il senso di Esodo 18:22. Riesci a metterlo velocemente? No. Allora vediamo se lo troviamo prima. Esodo, Genesi, Esodo 18, già trovato. 18:22. Essi dovranno amministrare la giustizia al popolo in ogni circostanza. Essi riferiscono a te su ogni questione di grande importanza, ma ogni piccolo affare lo decidano loro. Qui c'è il senso di dare un incarico a qualcuno, ed è proprio la parola in originale assistere. Oppure un altro significato importante, se riesce a mettere numeri 11:17, aiutare questo qualcuno nel suo lavoro. Leggiamo questi testi anche per capire meglio, Genesi, Esodo 11:17. Arrivo di nuovo prima io. Io scenderò e lì parlerò con te. Prenderò lo spirito che è su di te e lo metterò su di loro, perché portino con te il carico del popolo e tu non lo porti più da solo. Andiamo nel Nuovo Testamento, questa è una panoramica veloce dell'Antico Testamento, non possiamo soffermarci più di tanto, ma è solo per dare l'idea. Nel Nuovo Testamento predomina il senso di aiutare, lavorare in seno alla comunità per servire gli altri. E qui potremmo leggere, ma non lo leggiamo perché lo conosciamo bene, tutto il testo di Atti 6, quando gli apostoli dicono bisogna fare un certo lavoro, datevi da fare, cercate degli uomini ripieni di Spirito Santo e di fede per poter fare questo lavoro, per aiutare gli apostoli e aiutare la collettività. Quindi alleviare, confortare i deboli. Questo viene ben visto anche in Atti 20:35 e in Prima Tessalonicesi 5:14. Se vi segnate questi testi e a casa li guardate, sarebbe una bella cosa. La parola assistenza deriva dal verbo che nell'originale significa dare sollievo ai deboli, significa prendere il peso di qualcuno. Sto camminando con qualcuno, ha un peso grande, io lo prendo e lo porto per lui. E in questo senso, qui andiamo a leggerlo, è usato in Romani 8:26, dare sollievo ai deboli. Qui sta parlando dello Spirito Santo, ma il senso è quello, per capire il termine. Cosa dice Atti Romani 8:26? Sta dicendo, allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Qui è la stessa parola originale, assistenza. Oppure, dove è finito? Ho già citato Atti 20:35, prendere il peso di qualcuno. Atti 20:35. Scusa Davide, ti faccio lavorare, ma mi stai aiutando. Quindi questo è 20:35. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando così. Ecco, questo è il termine che poi descrive Paolo quando scrive in Prima Corinzi 12:28. Una cosa interessante, nel greco parlato il termine assistenze era anche usato nel linguaggio commerciale per definire coloro che amministravano il denaro e che vigilavano perché i contratti fossero rispettati. Era anche questa un'assistenza. Allora, alla luce di quanto analizzato, adesso entriamo nello specifico e nella parte più pratica, questo dono potrebbe riferirsi al cassiere della Chiesa, ad esempio, o a quelli che si occupano dell'aspetto giuridico e amministrativo della comunità. Verranno i tempi in cui bisognerà fare questo, anzi, ci siamo già entrati, perché le cose diventano sempre più difficili. Bisognerà forse fare degli statuti legali. Ci stiamo occupando proprio anche in questi giorni per capire quello che possiamo fare, perché abbiamo ad esempio delle difficoltà sul conto corrente della Chiesa, perché è intestato delle persone fisiche e queste persone fisiche potrebbero avere dei problemi per quanto riguarda questa intestazione, perché non sono soldi loro, sono soldi della comunità, ma siccome la comunità non esiste per quanto riguarda lo Stato, e allora dobbiamo fare qualche cosa, statuti legali, tutti i lavori pratici, assistere, aiutare, relazione con le autorità, contratti di affitto. Mi ha telefonato il mio omonimo. Sì, perché c'è un altro che si chiama Dino. Io speravo di essere l'unico, ma non lo sono. Di Cavagnolo, Brusasco, dicendomi: dobbiamo lasciare libero il locale, dobbiamo cercarti un altro, c'è il contratto d'affitto da fare, c'è qualcuno che ci darà l'assistenza? C'è qualcuno che darà l'assistenza? Gestione di immobili per diverse attività. Adesso noi abbiamo solo questo locale, ma se avessimo altri locali da destinare a una scuola, a un rifugio peccatorum o a quello che volete, bisognerà fare, gestire questi immobili, lavori importanti. È assai prezioso per quelli che si occupano del ministero della parola e della predicazione e della cura pastorale, che sono cose estremamente importanti, essere sgravati da questi compiti importantissimi e indispensabili, per i quali occorrono anche delle competenze specifiche. Stiamo entrando nel pratico. Mi guardate come se non aveste mai visto. Il dono di aiuto è quindi assai importante, oltre a quanto già detto, affinché altri doni spirituali possano essere esercitati al meglio nell'ambito del corpo di Cristo. Una volta un gruppo di fratelli, ero a un convegno regionale alcuni anni fa, mi hanno chiesto, si parlava di servizio nella Chiesa, a un certo punto un fratello mi chiede: ma tua moglie, non so perché era interessato a mia moglie, questo non l'ho capito, ma questo è un altro discorso, tua moglie che dono ha? E io ho risposto: mia moglie ha il dono di aiutare me. E anche lì mi hanno guardato come se fossi un marziano. Forse si aspettavano chissà quali cose che io potessi dire. E ho spiegato invece che è un ministero estremamente utile. Perché se io non avessi la moglie che ho, non so quello che riuscirei a fare. Lei ogni tanto brontola un pochino perché deve tagliare l'erba, deve fare questo e quell'altro, perché io sono nel mio studio a studiare, ma lei sta aiutando me, è importante, è importante. Oltre alle responsabilità finanziarie e amministrative, il dono di assistere può essere esteso a tutti i campi che riguardano la vita materiale della persona: mangiare, vestire, trovare casa, trovare lavoro, mantenersi in buona salute. C'è un esempio stupendo e illuminante in questo senso, nella parola di Dio, ed è quello rappresentato dal buon samaritano, il quale era animato da quei sentimenti che ci si aspetterebbe di trovare in chi ha questo dono di assistenza e di aiuto. Che cosa ha fatto questo samaritano? Ha trovato un malcapitato, gli ha medicato le ferite, le ha fasciate, ha curato le piaghe, ha trasportato il ferito fino all'albergo, all'osteria, e ha provveduto al suo mantenimento finché, fino alla guarigione. Quindi vuol dire che questo signore qui ha tirato fuori anche dei soldi, perché ha provveduto al mantenimento, perché questa persona potesse stare all'albergo e potesse guarire. Questo dono di assistenza si inserisce, si colloca in altri doni, possono essere quasi la stessa cosa o coloriture, ampliamenti del concetto, ad esempio il dono del dare, il dono del dare. Lo so che qui adesso tocchiamo un argomento che non vorreste che io toccassi, ma lo tocco. Il dare. Quando si pensa al dare, io credo che è una manifestazione del dono di assistere. Quando si pensa al dare, qual è la prima cosa che pensiamo? Sono solo quelli che hanno dei soldi che devono dare, i ricchi. E fino a un certo punto è un concetto che ci può anche stare. Ma la Bibbia va oltre, perché Gesù ha identificato una vedova che non aveva un soldo da cacciarsi in un occhio, anzi uno solo ce l'aveva, e l'ha messo nella cassa delle offerte per un bisogno o per sua generosità. Ci sono i credenti della Macedonia, dice Paolo, che non è che fossero particolarmente ricchi, eppure hanno spremuto un pochettino, come si dice, il sangue, ed è venuto fuori qualcosa di estremamente valido. Io non vorrei citarlo, perché, ma lo cito, perché quando parlo dei miei familiari preferisco non farlo, perché è sempre pericoloso. Ma in questo caso lo faccio. Mio padre, che voi avete conosciuto, che era un uomo di poche parole ma di fatti e di vita vissuta, mi ha dato degli esempi sotto questo aspetto, forti esempi. Una volta mi ha dato una busta per dare a qualcuno che sapeva che era nel bisogno. Quindi io credo che mio padre avesse questo dono. E lo cito perché è vero. Quando alcuni anni fa, forse 3 anni fa, adesso non ricordo, in un'assemblea di chiesa abbiamo presentato il bilancio, che guarda caso era in passivo, mio padre, che aveva una pensione molto relativa, ha dato una busta per la chiesa abbastanza considerevole proprio per quel passivo. Un altro fratello che aveva questo dono, l'ho sperimentato io, adesso parliamo di fratelli che sono col Signore, chi prenderà il loro posto? Chi prenderà il loro posto? Giovanni Gotta, era un altro fratello che aveva una sensibilità estrema sotto questo aspetto, e io lo so perché tante volte mi usava come corvo, nel senso di tramite, per arrivare a dare aiuto pratico a persone. Quindi non solo i ricchi devono dare. Tutti siamo inseriti in questo contesto. Però Dio dà delle sensibilità particolari che vanno al di là del reddito, delle sensibilità particolari ad alcuni, perché possano manifestare la grazia di Dio e possano manifestare l'esempio stupendo del buon samaritano. Questa parabola, miei cari, mi fa capire, ci fa capire che assistere vuol dire mettersi a completa disposizione, offrire le proprie forze, le proprie capacità, le proprie risorse a qualcuno per sostenerlo nel suo lavoro, nelle sue difficoltà, e perché questo qualcuno possa realizzare al meglio i suoi progetti. Ciò significa che occorrerà rinunciare, in un certo senso, a se stessi e ai propri progetti. Ci sono esempi nella scrittura, sotto questo aspetto, di persone che rinunciano a qualcosa di loro per metterlo a disposizione di qualcun altro. Uno di questi è l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo aveva una squadra che lavorava per lui. Se questa squadra non lavorava per lui, probabilmente l'Apostolo Paolo non avrebbe potuto fare quello che ha fatto. Ecco il dono di aiuto. Ci sono grandi evangelisti, grazie al Signore. Preghiamo perché ce ne siano altri. E smettiamo solo di criticare. Parlo di Billy Graham, Luis Palao ed altri, che hanno una squadra che lavorano per loro. E se non avessero questa squadra, Billy Graham non potrebbe fare quello che ha fatto, perché si è concentrato e si concentra su alcune cose particolari, senza dover pensare tutto all'organizzazione. Gesù stesso sottolinea l'importanza di questa manifestazione di aiuto concreta, di interesse verso il prossimo. Matteo 25, 35, 40, dove dice dare da mangiare, da bere, accogliere gli stranieri, vestire quelli che sono nudi, visitare gli ammalati e i carcerati. Oltre al testo di 25, 35, 40, c'è anche il testo di Luca 14, 13, molto bello, e Giacomo 1, 27, qui voglio dire qualcosa. Una versione vecchia, se non ricordo quale, diceva, Giacomo 1, 27, visitare le vedove e gli orfani. Adesso la nuova versione dice soccorrere, quindi dà già più l'idea, perché visitare è un po' relativo. Io vado a casa della vedova, ciao vedova, come stai? Dio ti benedica, ci vediamo, e me ne vado. Ho visitato. Ma qui il senso di 1.27, Giacomo, è mettere le mani in pasta. Questo è il senso del testo. Ecco il dono di aiuto, di soccorrere. Non vado solo a dire ciao, come stai, la pacca sulla spalla e Dio ti benedica, ma entro nel problema, nella situazione della vedova, dell'orfano, di quello che è, mi tiro su le maniche, metto le mani in pasta, cioè mi do da fare, metto a disposizione le mie risorse. C'è un altro esempio stupendo, questo mi piace particolarmente. In Atti 9,36 e seguenti, Luca cita l'esempio per me strepitoso di una donna che muore, che si chiama Tabita. Tabita è un nome aramaico, ma la versione Luzzi ci dice anche il nome greco, Dorcas. Ma tutte e due, sia Tabita che Dorcas, hanno un significato unico ed è gazzella. Gazzella. Mi piace questo nome, gazzella. Questo non lo dice la Bibbia, lo dico io, ma mi dà il senso, gazzella, di una persona agile, veloce, che vede il problema ed entra subito nel problema, senza dormirci troppo su. Questa è una mia interpretazione, abbiate pazienza. Non so, vi piace? No, va bene lo stesso, però a me piace tanto. E questa gazzella metteva al servizio della Chiesa il suo dono di sarta, di cucitrice, e viene descritta come una donna che faceva molte opere buone ed elemosine. Quindi non era una presenza che lasciava indifferenti. E leggendo il testo, fatelo a casa, si capisce che ella non lavorava per se stessa, ma per gli altri, per la Chiesa. Forse erano piccole cose che faceva, tuniche, vestiti. E dice che quando Pietro arriva a casa di questa donna, dice il testo, che tutte le vedove che erano lì piangevano e facevano vedere queste tuniche, questi vestiti. Secondo voi aveva un'esposizione questa donna? No. Io credo che queste donne, queste vedove, si presentavano davanti a Pietro e dicevano: guarda, guarda che bella tunica che ha fatto questa donna, perché io non potevo farlo e lei lo ha fatto. Guarda che bel vestito, è lei che lo ha fatto, perché io non avrei potuto. E queste vedove piangevano. piangevano perché questa donna faceva delle cose, piccole cose, ma che non passavano senza essere notate. E Dio gradisce le piccole cose. Vorrei incoraggiare la Chiesa, Dio gradisce le piccole cose, quelle che invece noi forse non vogliamo fare perché non ci danno visibilità, ma Dio gradisce le piccole cose. Per Dio nulla è poco importante e la Chiesa ha bisogno delle piccole cose. Dove sono le gazzelle? Solo là dove l'anello più debole serve, dove l'anello più debole è esercitato, la catena non si spezza. È di notevole importanza per chi è chiamato a esercitare questo dono nei diversi campi di attività della Chiesa, che sappia che il suo lavoro è tanto spirituale quanto un altro, anche se si riferisce esclusivamente a aspetti materiali. Chi ha questo dono è tanto importante, forse più importante di chi viene qua e predica la domenica mattina o il pomeriggio o tutte le volte che voi volete, perché è un dono dello Spirito che Dio dà per il benessere, per la crescita della Chiesa. La responsabilità di assistere, di aiutare, incombe certamente su tutti noi, su ogni cristiano. Ma è altrettanto evidente che non tutti riescono a fare tutto. Ecco l'aiuto. E dovrebbe essere normale che nella Chiesa vengano delegati certi compiti a fratelli e sorelle che abbiano dimostrato in modo efficace, nell'aiuto pratico, di aver ricevuto dal Signore un particolare dono di assistenza e soccorso. Prima di entrare ancora in aspetti pratici che ci possono riguardare, voglio definire questo, a coronamento di quanto detto fin qui, questo dono di assistenza, cos'è esattamente. E mi servo ancora una volta, perché l'ho già fatto una volta, questa è la seconda, chiedo scusa perché non è qui presente, ma c'è la sua fidanzata. La tesi di Marco Rignanese che ha dato dopo, a conclusione dei suoi 3 anni all'eBay. Il dono di assistenza, quindi, è quella capacità speciale che Dio dà ad alcuni membri del corpo di Cristo di investire in modo pratico i propri talenti nella vita e nel ministero di altri membri del corpo, facendo in modo che la persona aiutata accresca l'efficienza dei suoi doni spirituali. Questa mi piace perché la trovo molto completa ed esauriente. Bravo Marco, diglielo. Allora, andando verso la conclusione, questo dono di assistenza, che cosa potrebbe comprendere oggi per noi? Farò degli esempi. Organizzatori di ritiri, di campi, di convegni, autisti che vadano a prendere persone che non sanno più guidare o che non possono più guidare e magari portarli in chiesa. Organizzarsi sotto questo aspetto. Cassieri, tesorieri per la chiesa e forse per altre persone che non sanno più neanche amministrarsi, che forse non hanno più i figli o che sono perduti da qualche parte. Potrebbe comprendere coloro che si occupano di sistemare la sala, riparare rotture e perdite, non soltanto nella sala o negli stabili della Chiesa, ma anche per persone della Chiesa che magari sono sole e non lo sanno fare. Pulire i locali, Insomma, tutto ciò che ha a che fare con l'aspetto della manutenzione, ma anche di rendere accogliente la Chiesa con abbellimenti vari. Dove sono? Non li vedo. Io non sono un'aquila nel senso di vista, ma non li vedo tanto. Potrebbe essere chi si occupa dei materiali audiovisivi, della duplicazione dei messaggi, di tenere aggiornato il sito. Abbiamo tanti bambini, e un po' meno mamme, nel senso che ci sono tante mamme che hanno fatto tanti bambini. Io ne so qualcosa. Chi si occupa del babysitting? È una cosa interessante, è un aiuto. Chi si occupa delle vedove, degli orfani, dei malati? Abbiamo un fratello che da tempo che non vediamo, per cui abbiamo anche agito già, fatto anche qualcosa di a livello comunitario, ma è caduto nel dimenticatoio? Non lo so, magari qualcuno sta continuando. Vi faccio un nome su tutti, ce ne possono essere altri, quindi non focalizziamoci sul nome basta, sempre a mo' di esempio, Antonio Cadun. Gli anziani. Abbiamo una sorella, Maria Giannetta, che detto così non so quanti di voi se la ricordano, perché tantissimo tempo che non viene più, è in una casa di riposo a Montemagno. Chi ne è di lei? Certo, ha una figlia, ha una nipote, perché la figlia è mancata. La figlia è mancata. Ma la Chiesa dov'è? Dove sono i doni di assistenza? Quei doni particolari che Dio ha dato. Abbiamo un'altra sorella che ogni tanto vediamo, con un sacco di problemi. Angela Nicola. Chi si occupa di lei, oltre i suoi due figli che hanno tutti i loro problemi? Chi si occupa delle mamme con bambini piccoli? Chi si occupa dei bambini che non riescono a scuola? Dei disoccupati? Dei giovani in cerca di lavoro? Degli sfrattati? Delle complicazioni burocratiche? Oggi c'è una complicazione burocratica incredibile. E queste persone anziane, quando vanno in un ufficio e si sentono dire devi presentare il certificato di, pan, cascano per terra e non si muovono più, perché non sono in grado di recepire. Dono di assistenza e di aiuto. Fratelli e sorelle, sono solo degli spunti per la nostra riflessione e per la nostra meditazione. Ma vi chiedo ancora una volta, e lo sto chiedendo a me come se fossi davanti a uno specchio, dove sono le gazzelle? E permettetemi la traduzione, che forse non fa molto fine, al maschile. Dove sono i gazzelli? Perché di gazzelle qualcuna c'è, ma gazzelli, forse perché non si dice, ne vedo un po' meno. Fratelli e sorelle, nessun dono, nemmeno questo delle assistenze, si manifesterà apertamente, con forza, con gioia e per il benessere della Chiesa, se non consacreremo noi stessi al Signore. Ecco perché questa mattina ho fatto notare, quando abbiamo cantato «O mio Signore, fonte d'amore» e «Il vasellaio, tu sei Signore». Qui sta il punto. Se non consacreremo noi stessi al Signore, non so se vale la pena parlare di doni. Se desideriamo incidere positivamente gli uni verso gli altri, se vogliamo onorare, come dice Giuda, una frase che mi tocca particolarmente, il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Se ambiamo a essere riempiti di doni spirituali, fratelli e sorelle, consacriamo tutto il nostro essere al Signore. Andiamo su Romani 12, un attimo, brevemente e concludo. dal versetto 6 di Romani 12, Paolo inizia a parlare di doni. Ma che cosa dice prima di arrivare al versetto 6? Fino al capitolo 11 è tutto un aspetto particolarmente dottrinale per porre le basi, e quando arriva al capitolo 12, che entra nella pratica di come mettere in atto tutta la dottrina che ha detto fino al versetto 11, dice, prima di parlare dei doni dal versetto 6, vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale, presentare i nostri corpi in sacrificio vivente, cioè fare delle cose per, prima essere e poi fare. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere. Sta preparando il discorso per arrivare poi a parlare dei doni. Non abbia, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Poiché, come in un solo corpo, abbiamo molte membra, e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo, e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Vedete? Prima di parlare dei doni, dice, consacratevi al Signore. Date la vostra totale vita al Signore. E concludo con un testo che mi piace tantissimo del mio amico Giacomo, e ve lo cito in trascrizione moderna di Alfred Kuhn, Giacomo 1,17, visto che anche Samuele ha parlato di luce, dice questo testo, trascrizione moderna, ogni regalo di valore e ogni dono perfetto ci vengono dall'alto, dal Padre, dal Creatore di tutto ciò che è luminoso. Egli, cioè Dio, il Padre, il Creatore, rimane sempre uguale a se stesso. Non c'è in Lui né ombra né variazione. Questo è il nostro Dio, al quale siamo chiamati a consacrare la nostra vita in modo che possiamo ricevere, come Lui vuole, i doni per il bene e per la nostra crescita. Amen.